Al Consiglio di oggi, giovedì 21 febbraio, chiedo al signor segretario di fare l'appello dei presenti.
Buonasera a tutti. De Santi Franco, Gaspari Mauro, Furlani Giulio, Compri Caterina, Scaravelli Roberta, assente giustificata, Brusco Davide, Castagna Daniela, Zenzolo Laura, Castagna Vittorio, presente. Zumerle Elena Lucia, per ora assente, Bresolin Antonella, Zusi Giuliano, presente. Ferrarini Claudio, presente. Faccioli Lorenza, Zanini Gianluca, assente giustificato, Tebaldi Aldino, presente. Toffalini Umberto.
Gli scrutatori per operazioni di voto, per i gruppi di maggioranza Zenzolo e Castagna Daniela, per i gruppi di minoranza Faccioli Lorenza. E prima di addentrarci nell'ordine del giorno del Consiglio, ricordo, che era un po' di tempo che non veniva ripristinata, l'usanza di dire che con la nuova regolamentazione europea riguardante la legislazione sulla privacy e intervenuta nella modifica del regolamento del Consiglio, durante le sedute del Consiglio la video, audio, ripresa o documentazione fotografica deve essere autorizzata dal Presidente prima dell'inizio dei lavori. Le riprese, registrazioni video e audio sono improntate alla trasparenza, all'informazione e all'accessibilità delle notizie, nel rispetto della disciplina, della riservatezza e nel diritto d'oblio. Con riferimento in particolare al diritto di cronaca degli organi di informazione, i giornalisti intervenuti alle sedute dovranno indicare il titolo di legittimazione per i quali sono presenti, quindi iscrizione all'ordine, il numero nominativo degli operatori per le attività di ripresa, dove le foto, i video e le registrazioni saranno pubblicate o diffuse e il termine della loro cancellazione e dalle registrazioni nei siti online che comunque non deve superare l'anno. Questo per opportuna conoscenza degli operatori presenti. E un'altra informazione, sono state indette le elezioni per il Consiglio provinciale. Essendo passati 35 giorni dalle elezioni del Presidente del Consiglio provinciale, è stata indetta per domenica 31 di marzo la giornata per le votazioni al Consiglio provinciale dei consiglieri. Contiamo come segreteria del Comune nel prossimo Consiglio che avverrà tra un po' di giorni per la stesura e l'approvazione del bilancio di darvi come per l'elezione del Presidente la scheda elettorale, il pass per entrare al Palazzo della Provincia e quanto è necessario per svolgere questa attività da parte di consiglieri comunali che sono chiamati a svolgere questo compito per completare la formazione dell'apparato provinciale. Null'altro di comunicazioni, diamo parola al segretario per la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente.
Allora, il Consiglio delibera di approvare i verbali adottati dal Consiglio Comunale nella seduta del 20-12-2018 dal 55 al 61, di cui vado a leggere gli oggetti. Allora, verbale numero 55, oggetto lettura approvazione verbali seduta precedente dal 45 al 54, seduta del 30 ottobre 2018. Verbale 56, oggetto svolgimento interrogazioni ed interpellanze. Verbale 57, mozione ai sensi dell'articolo 79 del regolamento del Consiglio Comunale, modifica regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici ad associazioni, istituzioni, enti, organismi pubblici e privati. Verbale 58, comunicazione prelievo dal fondo di riserva ordinario ai sensi del secondo comma articolo 166 del decreto legislativo 267/2000. Verbale 59, razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 175/2016, ovvero testo unico società partecipate. Verbale 60, approvazione schema di convenzione per adesione al sistema bibliotecario della provincia di Verona. Verbale 61, presa d'atto dell'aggiornamento degli elaborati della variante numero 5 al piano degli interventi di San Martino Bonalbergo in riferimento all'avvio del procedimento della provincia di Verona in merito alla legittimità dei provvedimenti di approvazione della variante stessa.
Grazie segretario. Il punto numero 2 dell'ordine del giorno, svolgimento di interrogazioni e interpellanze. Come di consueto in ordine di presentazione al protocollo, il numero 3715 a firma del consigliere Lorenza Faccioli, l'interpellanza informazioni su Palazzo Incendiato in via 20 settembre. Prego di darne lettura.
Buonasera Faccioli. Nella tarda serata del 18 settembre 2018 un incendio ha gravemente danneggiato la palazzina sita in via 20 settembre tra i numeri 95 e 99. C'è stato un ferito e fortunatamente nessuna vittima. Circa 50 inquilini hanno però dovuto abbandonare in fretta e furia i loro appartamenti, alcuni di proprietà, e gli uffici e attività cambiare sede. A distanza di 6 mesi tutto è fermo, il palazzo è recintato e ci sono macerie, finestre frantumate, vestiti stesi stecchiti e locali sventrati. Il tutto è ben visibile a chi abita attorno e a chi transita dalla via principale di San Martino e di certo non è un bel vedere. Considerata la premessa chiedo: qual è lo stato dell'arte della perizia barra indagine riguardo l'agibilità o inagibilità dell'edificio? Quali sono le tempistiche per avere risposte circa il futuro di questo edificio? Cosa intende fare il Comune di San Martino Bonalbergo per sbloccare la situazione? Grazie.
Le risponde l'assessore all'edilizia privata Giulio Furlani.
Buonasera Furlani. Si vuole informare questo Consiglio di quanto sin qui effettuato e dei possibili scenari futuri, come appunto richiesto il consigliere Faccioli con l'interpellanza. Sottolineiamo anche una premessa, che è anche un cappello un po' tutto anche l'argomento, che sì, sono passati circa mesi, sono trascorsi 5 mesi, e in questi 5 mesi, ricordando appunto la particolarità dell'evento, appunto non dovuto a cause naturali ma anche a natura dolosa, ci sono susseguite una serie di iter, verifiche sia comunali, non comunali, anche con le autorità giudiziarie, per cui non è una cosa semplice, insomma, ecco. Anche ricordando comunque che parliamo di un edificio che sita su un edificio privato su proprietà privata, insomma, ecco, quindi se fossero situazioni particolari il comune può avere anche più forza, però purtroppo, insomma, questa è la situazione. Facciamo un po' di cronostoria, così almeno anche ordiniamo anche le idee. Ora, in data appunto 19 del 9 è stata notificata l'ordinanza 103 del contingibile ed urgente per l'interdizione all'accesso e messa in sicurezza e dichiarazione di inagibilità dell'immobile condominio Napoleone a seguito dell'incendio avvenuto nella sera antecedente, il 18-9 del 18. È stata fatta l'opposizione di sigilli in fabbricato il 20 del 9, il giorno successivo, da parte della polizia locale e messa sotto sequestro l'area per effettuare le indagini in quanto atto doloso. L'area è stata recintata e messa in sicurezza nello stesso giorno. Successivamente, anche dopo un mese circa, su indicazione e richiesta sia di alcuni residenti locali e quant'altro, e con il permesso dell'amministratore condominiale nominato dal giudice tribunale, è stata spostata la recinzione, fatta una pulizia per permettere il passaggio sull'area pubblica. Per la gestione dell'emergenza del 18.9 è stato aperto il COC per dare soluzioni provvisorie abitative agli sfollati. E la mattina successiva, appunto del giorno 20 settembre, è stata fatta la mappatura dei soggetti a vario titolo domiciliare nei suddetti alloggi. Nella stessa giornata è stato attivato un servizio di emergenza in mensa collettiva a pranzo presso il refettorio delle scuole Barbarani e a cena presso la sala civica domenica. Tale servizio a mensa è durato per una settimana, fin tanto appunto che il fabbisogno non si è esaurito o i singoli soggetti hanno trovato locazione presso parenti o altre soluzioni. E sempre appunto nella stessa giornata è stato appunto anche allestito il dormitorio d'emergenza, come è previsto, insomma, ecco, nella sala Dunini Ferrari. Qui è un grande anche un ringraziamento, insomma, anche a Lisa, che appunto ha gestito tutta questa parte di mensa accoglimento, trovare insomma una disposizione, una situazione, insomma, ecco, per le persone che purtroppo hanno subito questa situazione. Tornando alla parte più tecnica, sempre il 25 del 9, quindi qualche giorno dopo, è stata emessa una successiva ordinanza sindacabile, contingibile e urgente per l'asportazione e lo smaltimento di beni deteriorabili all'interno del condominio. E si è chiesto, con la nota 2687 del 4 febbraio, un aggiornamento circa l'eventuale ulteriore presenza successiva della rimozione dei rifiuti derivanti dall'incendio. Ecco, ricordiamo, qui manco un pezzettino, che l'asportazione dello smaltimento dei rifiuti deteriorabili è stata permessa per i condomini circa una settimana, 10 giorni dopo, tramite i vigili del fuoco, carabinieri, hanno permesso di andare nei propri appartamenti e portare via il stretto necessario, insomma, ecco, che gli era permesso. Da allora poi più nessuno è potuto entrare, insomma, ecco. E appunto il 4 di febbraio, con l'aggiornamento, l'eventuale ulteriore presenza di rimozione, e l'Inch Bank, praticamente che è la proprietaria dell'area dove si è sviluppato l'incendio, ha comunicato al comune con la nota del 7 di febbraio, quindi una quindicina di giorni fa, che provvederà per conto degli ex utilizzatori all'identificazione dei rifiuti presenti all'interno e nell'area sempre circoscritta ma attorno all'edificio e al loro smaltimento. Di questa attenderemo, ci ha dato un mese di tempo, quindi indicativamente a metà marzo avremo riscontro per quanto riguarda la pulizia e lo smaltimento, che è fase necessaria per poi procedere con le perizie statiche dell'edificio. Tuttora, appunto, fino a che non è effettuata la pulizia, è in vigore l'inagibilità del fabbricato, quella dell'ordinanza 103. E fin quando non verrà presentata al Comune una perizia statica dell'immobile che garantisca la sicurezza della struttura nel suo complesso, ricordiamo che questa perizia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che nel frattempo è cambiato 2 volte. Giusto per... Alla consegna della perizia, e quindi praticamente qui torniamo nella risposta, nel primo punto, praticamente cosa può accadere, insomma, ecco. Alla presentazione della perizia ci possono essere una serie di scenari, insomma, si presentano. Il primo, che è la presentazione di una perizia favorevole senza prescrizioni, quindi sarebbe la miglior condizione. Se la perizia statica risulta positiva senza prescrizioni, si potrà limitare l'inagibilità ai locali colpiti principalmente dal fuoco e dall'esplosione, che hanno necessità di una ristrutturazione più complessa, mentre il resto degli alloggi potrà essere di nuovo reso fruibile ai proprietari barra affittuari. Un secondo caso, qualora appunto la presentazione della perizia favorevole ma senza prescrizione di opere generali da fare, prima di togliere l'inagibilità all'intero fabbricato, dovranno essere realizzate le opere necessarie, di conseguenza ristrutturato il fabbricato. La terza scenario, quello un po' più delicato, appunto, è la presentazione di perizia negativa. Pertanto vuol dire che strutturalmente l'edificio non è agibile strutturalmente, pertanto l'inagibilità rimarrà confermata. E questo resta il punto, appunto, poi dopo resta confermata, pertanto poi dopo è azione del privati, praticamente, ricordiamo, non è uno solo, ma bensì una trentina, se non sbaglio, e scegliere cosa fare, insomma, ecco. In questo periodo l'amministrazione comunale mantiene comunque, è stato appunto da prima di fine novembre, mantiene attraverso gli uffici rapporti con l'amministratore nominato da parte del Tribunale, il dottor Maurizio Perbellini, che ricordiamo è il secondo. Si intende comunque informare altresì che l'amministrazione è consapevole dell'aspetto di decadenza e degrado che, che può dare un siffatto stabile e anche nella posizione in cui anche si trova, insomma, all'ingresso del paese da parte ovest. E continua e si impegna, insomma, ad operarsi affinché la situazione sia risolvibile in tempi brevi. Qui appunto torniamo poi alle quali sono le tempistiche. Appunto è tutto definito da quando arriverà agli uffici tecnici la perizia, poi si valuterà appunto in base all'esito e cosa intende fare il Comune, quello che da 5 mesi insomma sta cercando di fare, monitorare e sollecitare con i propri mezzi, con lettere e comunicazioni, è stato fatto appunto anche l'ultima il 4 di febbraio, l'amministratore condominiale, insomma, ecco, del Tribunale. Altro non è possibile fare, insomma, ecco. Un argomento sappiamo che è delicato, e lo so anche io, insomma, che passi tutti i giorni o quant'altro, però purtroppo, insomma, dobbiamo seguire, insomma, anche l'iter come è corretto, insomma, di procedure, riconoscendo che ci sono anche altre procedure in corso, insomma, appunto anche procedure con la giudiziaria e tutto, insomma. altro non ho da aggiungere.
Ringrazio l'assessore Furlani per la risposta. E allora sì, diciamo che questa interpellanza nasce proprio per il fatto di non aver informazioni di questo tipo, nel senso che ad esempio io per prima pensavo che la perizia già fosse stata avviata, non sapevo, e quindi l'ho scoperto stasera, che invece per far partire la perizia è necessario prima liberare, pulire, eccetera. Io abitando a fianco, insomma, ho vissuto la serata, va bene, insomma, ovviamente a me è andata bene, nel senso che non. Però ho seguito anche, ho visto anche che le persone che abitavano sono andate a recuperare, insomma, le loro cose con i vigili del fuoco. So che all'interno la situazione igienico-sanitaria non è proprio il massimo, proprio perché sono rimasti cibi all'interno dei frigoriferi, e insomma la situazione penso la conosciate anche voi. Per cui grazie dell'informazione, e non so, magari sarebbe utile anche informare i cittadini. Io ho portato l'interpellanza proprio anche per questo, in modo da far sì che la cittadinanza possa sapere a che punto è la situazione. Quindi se la pulizia verrà tra un mese, speriamo poi che i tempi, insomma, vengano rispettati, ecco, sollecitare affinché venga realizzato, insomma.
Sì, queste sono le indicazioni. Poi ricordiamo, appunto, quando c'è una situazione così, insomma, di incendio doloso, così, poi ci sono le assicurazioni, ci sono i periti delle assicurazioni, quindi più proprietari, quindi sappiamo già che due in famiglia è difficile, figurati una ventina, insomma. Monitoriamo continuamente, perché appunto è un degrado per tutti, insomma, ecco.
La successiva interpellanza pervenuta, protocollo numero 3720, a firma del consigliere Claudio Ferrarini, ha per titolo contributo 2019 per investimenti comunali di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici. Prego il consigliere di darne lettura.
Buonasera, Ferrarini. Con la presente, il sottoscritto Ferrarini Claudio, in qualità di consigliere comunale del gruppo San Martino Domani, ai sensi dell'articolo 76 del regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interpellanza avente come oggetto contributo 2019 per investimenti comunali di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici. Vista la legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, numero 145, comma 107, per l'anno 2019 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Omissis, gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale non interamente finanziate da altri soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche. Il comma 108 dice: il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali, di cui l'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi dell'articolo 36,2 lettera B e 37,1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50. Il comma 109 della legge di bilancio 2019 dice: il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto di iniziare l'esecuzione di lavori entro il 15 maggio 2019. Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2019, articolo 1,107 della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018 numero 145, allegato a assegnazione ai comuni con popolazione tra 10.000 e 20.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti e per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019, misura del contributo assegnato 100.000 euro, vista la nota di lettura sulle norme di interesse degli enti locali dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, cui il nostro comune è socio, chiede al signor Sindaco e alla Giunta Comunale di informare il Consiglio Comunale e tutta la cittadinanza di San Martino a Buon Albergo riguardo ai progetti che intende finanziare con il contributo di euro 100.000, che è la misura del contributo assegnato al Comune di San Martino a Buon Albergo numero 240 dell'allegato A. Grazie.
Prego, Assessore Brusco.
Buonasera, Brusco. Con questo contributo si è deciso di fare interventi per la messa in sicurezza di strade mediante la bitumatura di alcune vie in località Ferrazze. In particolare, completare un intervento iniziato qualche anno fa di asfaltatura di via Ferrazzette, che si era concluso all'altezza più o meno dell'ex sede della sedia. Quindi ripartiremo da lì e proseguiremo con la bitumatura fino al ponte sulla Rosella. Poi abbiamo in nota via Brolo Musella e infine via Monti Lessini. Ecco, non siamo sicuri di riuscire a fare tutte e tre queste vie, diciamo in ordine di priorità, via Ferrazzette, via Brolo Musella e via Monti Lessini. Basta.
Grazie. Questa interpellanza nasce appunto per informare i cittadini di San Martino, anche da parte dell'amministrazione, di questa possibilità che ha dato la legge di bilancio. E posso chiedere una cosa aggiuntiva? Questi progetti, queste opere, sono al di fuori del piano triennale, no? Come mai non si è riusciti anche a utilizzare, forse per mia ignoranza, non lo so, no? I fondi di avanzo che la circolare dell'economia della Ragioneria di Stato numero 25 dell'ottobre scorso dava la possibilità ai comuni di utilizzare, quando dice che vista la nota dell'Ufficio di Coordinamento Legislativo numero 38 del 2000, ottobre 18, si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni nell'anno 2018 possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo. Cioè, noi abbiamo qualcosa che ci blocca per utilizzare questi fondi? Cioè, una spiegazione che chiedo solo per imparare le cose come funzionano.
Guardi,
grazie.
Entrare nel merito dell'avanzo sarà un tema che affronteremo sicuramente quando andremo a affrontare nelle prossime settimane sia il conto consuntivo e il bilancio di previsione. Parlare di quella norma che dice lei che è riferita a fine ottobre, lei capisce bene che se a fine ottobre arriva una nota di poter utilizzare fondi, ma che temporalmente è di difficile attuazione perché serva modi di intervento già definitivi, già attuati, con progetti già pronti, capisce bene e bisogna andare a bando, capisce che la velocità, e non mi meraviglio di questo perché ogni anno succede, ogni anno novembre, ottobre, ti dicono potete spendere. Noi abbiamo speso per una serie di interventi circa 300-400 mila euro di opere minori, 300 mila euro di opere minori con oneri, ma è evidente che gli uffici non potevano ovviamente essere pronti ad assorbire un carico diverso rispetto a quello che è già in conto lavorazione. Cioè, se lei mi dice perché non avete speso 500 mila euro, ma 500 mila euro li spendo su un progetto che ho pronto, definito. Non posso ipotecare, li spenderò su una cosa che farò e che non ho in mano la progettualità. Questa è la risposta. Cioè, è evidente che quando andremo ad affrontare invece il bilancio di previsione 2019, dove parleremo di avanzo e dove sarà correlato a fianco da una nota più specifica degli interventi che si tendono a realizzare nel corso del 2019 e che chiuderanno nel 2020, lì probabilmente andremo a discutere un po' tutta l'operazione in generale. Insomma.
Grazie, no, collegavo il discorso, noi abbiamo, voi come amministrazione avete la Salgari che blocca tutto, il progetto è quello, no, non è quello, non è quello il discorso. Cioè non c'è progettazione perché la Salgari e la situazione della Barbarani...
Non è tema, ma glielo spiego comunque velocemente. La Salgari è un progetto in itinere che sta andando avanti, è già stato presentato un progetto di fattibilità, uno studio di fattibilità, esiste, di conseguenza da lì parte tutto il meccanismo, la procedura anche per le Salgari, ma le Salgari è un finanziamento che non c'entra nulla con la previsione, con l'avanzo di bilancio 2018, e che non c'entra nulla neanche con la previsione del 2019 perché è un iter che dal punto di vista economico è già concluso.
La successiva, il numero 3722, sempre a firma del consigliere Claudio Ferrarini, ha oggetto collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione relative al primo stralcio comparto A De Vecchi. Prego di darne lettura.
Con la presente, sottoscritto Ferrarini Claudio, in qualità di consigliere comunale del gruppo San Martino Domani, ai sensi dell'articolo 76 del regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interpellanza avente come oggetto collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione relative al primo stralcio del comparto A De Vecchi, piano particolareggiato in ZTO, zone territoriali omogenee, C2A.8 denominato Viale Urbano Orientale. Vista la deliberazione numero 160 del 29 settembre 2017, esecutiva, con cui la Giunta Comunale ha approvato il collaudo parziale delle opere di urbanizzazione relative al comparto A del piano particolareggiato denominato Viale Urbano Orientale. Vista la delibera di Giunta numero 158 del 2 ottobre 2018, piano particolareggiato in zone territoriali omogenee C2A.8, denominato Viale Urbano Orientale, presa d'atto del collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione relative al primo stralcio del comparto A De Vecchi. Osservato che i lavori realizzati consistono nelle seguenti opere: strada principale direzione nord-sud dalla rotatoria sull'ex statale strada regionale 11 alla rotatoria intermedia intitolata Via 4 Novembre, comprensiva di tappeto d'usura, della segnaletica stradale, l'illuminazione del verde pubblico. Strada posta ad ovest della lottizzazione, tra la rotatoria intermedia e la ex strada regionale 11, intitolata Via Alcide De Gasperi, comprensiva di tappeto d'usura, della segnaletica stradale, l'illuminazione del verde pubblico. Illuminazione pubblica di tutto il primo stralcio polifunzionale, marciapiedi e parcheggi, fognatura bianca e nera, rete acquedotto, rete gas, rete energia elettrica e cabine, rete telefonica, rete smaltimento acque piovane. Parcheggio posto ad ovest della lottizzazione relativa, viabilità e pubblica illuminazione comprensivi di manto di usura. Pista ciclopedonale posto lungo l'ex strada regionale numero 11. Visto il certificato di collaudo definitivo del collaudatore ingegnere Massimo De Rai, ha depositato in data 24 agosto 2018 al protocollo generale numero 17730, relativo al primo stralcio delle opere di urbanizzazione per l'attuazione del comparto A del piano particolareggiato denominato Viale Urbano Orientale, allegato 1, planimetria viabilità. Visto che non è stata emanata dal signor Sindaco nessuna ordinanza di modifica della circolazione stradale nel tratto di strada di via Feniletto, visto il ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, promosso da estremi agli atti, protocollo generale numero 15789 del 25 luglio 2017 contro il Comune di San Martino Buonalbergo, in persona del Sindaco pro tempore, per l'allunamento della delibera della Giunta Comunale numero 73 del 5 maggio 2017, della delibera Giunta Comunale numero 31 del 28 febbraio 2017 e della convenzione urbanistica datata 260 maggio 2017, repertorio 27890, chiede al signor Sindaco e alla Giunta Comunale di informare il Consiglio Comunale e tutta la cittadinanza di San Martino Buonalbergo con quale permesso è stato aperto il passaggio in orario di apertura di MD Discount da area privata su via Finiletto e se il Comune ha preso in carico e gestione l'uscita assolutamente pericolosa su via Finiletto e nel caso il passaggio sia stato aperto senza collaudo e autorizzazione sia immediatamente chiuso. Grazie.
Furlani. L'intervento viario di cui si chiedono chiarimenti fa parte appunto del piano particolarizzato del viale urbano orientale C28 comparto A, che l'amministrazione ha approvato già nell'anno 2005 e che oltre all'attuazione di nuovi insediamenti residenziali e commerciali prevedeva il collegamento viario tra via il collegamento viario tra via nazionale e via Finiletto, appunto il collegamento nord-sud. Già nello stesso piano si rintraccia una viabilità interna privata che collegava via Gorizia con i fabbricati già privati affiancati in via Finiletto. Questi stessi fabbricati beneficiano di un'autorizzazione di passo carrario da via Finiletto nel 2005. L'articolato ITER, relativamente al piano particolarizzato viale urbano, è stato oggetto di ricorsi al TAR da parte dei privati già dalla data del 2015 e si è concluso, abbandonato nel 2015. 2005-2015. Ad oggi l'area interessata dalla viabilità oggetto di transito risulta essere di cantiere, l'area, il pezzettino dalla rotondina, quella che diceva lei, fino all'uscita su via Finiletto è area di cantiere.
Quella che gira attorno alle stalle.
Esatto. E che sulla stessa non risulta autorizzato alcun collegamento fra la nuova strada di lottizzazione via 4 novembre e via Finiletto stessa. Pertanto il collegamento non è... il collegamento non è autorizzato. A tal proposito, quando appunto parliamo ancora di quest'estate, settembre, a tal proposito l'ufficio tecnico ha provveduto in data 18 ottobre 2018 ad avvio di procedimento, ai sensi della legge 241 del 90, per la verifica di conformità per l'utilizzo ed il transito di tale percorso stradale. La molteplicità di aziende coinvolte, proprietarie del sito di lottizzazione, nonché di persone fisiche proprietarie delle aree, appunto, hanno allungato i tempi dell'iter burocratico per le notifiche. Mi sembra che l'ultima sia stata quanta di 10-15 giorni fa, 4 giorni fa, l'ultima della notifica da cui parte poi dopo il procedimento. Quindi se il primo è partito al 15 di ottobre, l'ultimo è ricevuto adesso, parte da adesso. E l'atto finale, pertanto, non è stato ancora messo, ma è in itinere. Unitamente appunto all'ufficio tecnico, anche, è coinvolto anche l'ufficio di pulizia municipale, è interessato alle verifiche e a breve, appena vi saranno i riscontri istruttori da parte degli uffici, sarà nostra cura appunto prendere le adeguate misure previste per legge, quindi o la chiusura o fare quant'altro. Cioè diciamo adesso c'è la notifica di provvedere alla chiusura, insomma, ecco. Hanno i tempi tecnici per effettuare.
Grazie Assessore. Questa interpellanza nasce soprattutto come cittadino, poi come consigliere comunale, per porre l'attenzione, a me è successo personalmente, di vedere un incidente di persone che uscivano dall'area del discount verso via Finiletto, perché è assolutamente pericoloso, perché chi viene dal borgo, cioè non si vede chi viene dal borgo perché la curva delle stalle, dall'asilo non si vede chi arriva. E allora, visto che non è stato autorizzato quello lì, perché c'è anche divieto di passaggio di pedonale e tanti passano a piedi lì, non c'è marciapiedi lì, e tanti passano a piedi. E poi ho fatto caso che su 25 macchine ho visto che passano lì da lì, solo 8 si sono fermate quella mattina che ho visto io a fare la spesa all'MD Discount. Altri utilizzano questo come scorciatoia per non passare da via Pasubio e andare su Marcellise, che è assolutamente pericoloso perché dopo entrare nella rotatoria che va lì su via è pericoloso. Perché non si può, visto che l'iter si è prolungato e che forse... tutto quello di burocratico richiede ancora tempo chiudere quel passaggio lì finché non viene risolto, già da adesso, perché è pericoloso. Se succede un incidente lì, in questo frangente qua, chi risponde? Mi sono chiesto come cittadino e poi come consigliere per cercare di portare a conoscenza del Consiglio dei cittadini questa situazione. Secondo me è pericolosa, pericolosa.
Scusa Giulio. No, risponde pure Giulio.
Sì,
è uno dei temi che personalmente ho sollevato. Condivido con lei la pericolosità di quel tratto di strada, perché chi esce direttamente da quella strada lì va a inserirsi una viabilità di per sé già trafficata, creando sicuramente qualche problema. Questo ha perfettamente ragione. Da parte mia solleciterò gli uffici, perché è chiaro che non possiamo noi amministrazione chiudere in mancanza di una risultanza tecnica, però
non è un abuso quello lì.
Io lo chiamo, io siccome devo ragionare in altri termini rispetto a lei, io devo dire che mi diventa un abuso quando me lo scrivono gli uffici che stanno chiudendo l'operazione. Cioè, se poi non è un abuso, non lo so, è evidente che c'è qualcosa da verificare. Mi impegno a sensibilizzare ulteriormente gli uffici perché la cosa venga affrontata e risolta nel più breve tempo possibile.
Speriamo che non succeda niente di grave nel frattempo. Cioè, dico...
c'è un ITA che non si può andare là con i New Jersey, mettere due New Jersey, insomma non di modo New Jersey. Faccio l'esempio, appunto c'è un ITER che prevede tecnicamente anche la legge, insomma,
no, ecco, gli uffici hanno in consegna adesso il procedimento, nel senso che in ogni caso quello che faceva presente l'assessore Forlani è stato l'avvio di procedimento legato a tutti quanti i proprietari. Ovviamente fino a che non è finito, ovviamente si vigila, si sta attenti lì, fino ad oggi non c'è stato perché abbiamo parlato anche con la polizia locale in questi termini, non ci sono stati incidenti o quant'altro, ovviamente però la pericolosità è stata segnalata, per cui anche il fatto che venga utilizzato per accedere, vuoi per scorciatoia, vuoi per andare al negozio, è ovviamente una cosa che non è autorizzata dal passocarraio che fu autorizzato. Quindi ce l'hanno in consegna, ovviamente non può stazionare mesi nel cassetto, penso nel giro di qualche giorno la cosa poi vada definita, insomma, e quindi... fatto ciò che deve essere fatto dal punto di vista tecnico e legale.
Per capire bene, io come privato faccio un abuso, gli uffici preposti vengono subito da me e mi fanno chiudere subito perché sanno chi sono.
Fanno un avvio di procedimento dove le contestano la presenza di un abuso, dandole un tempo di un certo termine, 10 giorni, quello che è, per poter fare osservazioni. E quindi c'è tutto un discorso di garantismo, se vogliamo, capito? Fino a che... ecco.
Questo garantismo da una parte aiuta anche chi fa l'abuso, nel senso che hai i tempi per... no, nel senso che ci sono i 10 giorni da sistemare, quindi praticamente devi lasciargli tempo, insomma, ecco. Quindi non è che puoi andare là a dire domani chiudi, insomma. È la norma tecnica.
Sì, poi anche per ripristinare un eventuale abuso, lei sa che non è che ti dico da oggi a domani sistema tutto, c'è un termine che tu gli dai entro cui, ma in questo caso è semplice il problema, no? Ma infatti ce l'hanno in consegna e adesso hanno la possibilità di procedere come dovrà essere fatto, ok?
A voi. Al terzo punto dell'ordine del giorno di questa sera c'è la modificazione del regolamento per la disciplina delle entrate. Prego il segretario di leggere l'espositivo di delibera. Se intanto il dottor Viviani si vuole avvicinare per eventuale delucidazione, lo ringrazio anticipatamente.
Il Consiglio delibera di approvare la variazione del regolamento disciplinante le entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 70 del 27/6/2013, come da allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante sostanziale, vedi allegato A, di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2019, di demandare al responsabile del servizio tributi ogni adempimento previsto dalla legge e in particolare di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di quell'articolo 52,2 del decreto legislativo 446 del 97, di dichiarare con separate ed unanime votazioni il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267/2000, al fine di consentire era responsabile del settore entrate tributarie di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento e considerando il presente atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.
stato visto in commissione ancora a fine dell'anno scorso, era presente il consigliere Tofalini, se c'è bisogno di qualche altro chiarimento, come ho detto, c'è il dottor Viviani.
Magari, siccome abbiamo letto solo la delibera, venisse spiegata alla cittadinanza più che altro, perché tanto noi abbiamo capito di cosa si tratta, ma siccome poi questo si riversa come regolamento comunale nella disciplina delle entrate, quindi va ai cittadini di San Martino, non certo solo ai consiglieri comunali, visto che abbiamo il dottor Viviani, mi dispiacerebbe farlo andare via senza che potesse parlare, ecco, quindi lo facciamo parlare. Grazie.
Buonasera a tutti. Sì, le modifiche a questo regolamento servono per recepire A, delle norme di legge, in particolare la possibilità per l'ufficio di notificare gli avvisi di accertamento tramite PEC. Questa possibilità è rivolta soprattutto alle attività, le quali devono avere in Camera di Commercio depositata la PEC. Questo permetterà, quando anche il software ce lo consentirà, di automatizzare la notifica degli avvisi di accertamento e renderli senza spese e più diretti, quindi evitando un sacco di problematiche. E quindi si è adeguato il regolamento prevedendo questa possibilità. La seconda cosa che si è introdotta nel regolamento è stata quella di prevedere la possibilità di effettuare riscossione coattiva non solo attraverso lo strumento del ruolo. Prima, quando c'era Equitalia, e il regolamento precedente prevedeva solo questa ipotesi, la riscossione coattiva veniva fatta solamente con la cartella esattoriale. Adesso, da un po' di tempo, Equitalia ha abbandonato praticamente la riscossione per gli enti locali, si è trasformata adesso in ADER, Agenzia delle Entrate e Riscossione, e i comuni si stanno attrezzando per gestire in proprio la riscossione coattiva. Lo strumento della riscossione coattiva gestita dal comune è l'ingiunzione fiscale. Nel regolamento si è aperta la porta alla possibilità di usufruire di questo strumento, quindi aprendosi la porta per gestire la riscossione coattiva in maniera diretta attraverso l'ingiunzione fiscale. Tutto qui. Queste sono le modifiche portate al regolamento.
Va bene, grazie.
Allora, se non c'è bisogno di altri chiarimenti, passiamo all'approvazione di questo punto dell'ordine del giorno. Voti favorevoli? 11. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. L'immediata eseguibilità vede voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 4. Il punto è approvato. Il successivo parla sempre di una modificazione di regolamento riguardo l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Anche in questo caso abbiamo sempre il dottor Viviani, dopo la lettura del dispositivo di delibera da parte del segretario.
Il Consiglio delibera di approvare la variazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 15 del 24 febbraio 2016 come d'allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, allegato A. Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo è effetto dal 1 gennaio 2019. Di demandare al responsabile del servizio tributi ogni adempimento previsto dalla legge ed in particolare di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di quell'articolo 52,2 del decreto legislativo 446 del 97. Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 188/2000/267 al fine di consentire al responsabile del settore entrate tributarie di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, considerando il presente atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.
Allora, dottor Viviani, prego.
Illustriamo anche questo punto. Allora, il Comune di San Martino applica già l'imposta di soggiorno. È nata su iniziativa del Comune di Verona, che è coinvolto anche i comuni limitrofi, la volontà di combattere il fenomeno dell'evasione legato agli affitti, alle locazioni fatte attraverso il portale Airbnb, ma anche altri. Perché succede che il privato che loca attraverso questi portali non sa, a volte non sa, a volte non procede al versamento dell'imposta di soggiorno. Allora si è cercato di rendere la riscossione automatizzata andando a fare un accordo col soggetto che gestisce il portale internet, nel senso che chi prenota attraverso l'accordo, adesso è stato proposto con riferimento a Airbnb ma potrà essere esteso anche ad altri soggetti, che al momento in cui si prenota tramite il portale internet il gestore riscuote l'imposta e la gira al comune. Allora c'è da dire che questa è solo una possibilità che noi ci riserviamo. Nel regolamento prevediamo la possibilità di fare questo tipo di accordi, cosa che prima non era possibile. Per fare l'accordo è necessario prima il regolamento e poi spetterà alla giunta casomai affrontare il discorso dell'accordo particolare col gestore. Con questa modifica regolamentare ci apriamo la porta alla possibilità di gestire l'imposta di soggiorno per le locazioni effettuate tramite internet con un'esazione diretta da parte del gestore, se questo aderisce a questo accordo.
Tofalini, abbiamo più o meno un numero, per quello che è conosciuto chiaramente, dei soggiorni a San Martino in un arco di un anno più o meno, esclusi quelli chiaramente che oggi non sono iscritti a questo albo, però sicuramente gli alberghi di San Martino la pagheranno l'applicazione dell'imposta di soggiorno,
sì,
immagino.
Certamente, sì, ma...
quindi dovremmo avere più o meno, insomma, quanta gente transita grosso modo a San Martino o soggiorna a San Martino, visto che insomma è un paese visitazionale, insomma,
allora,
quindi...
È stata fatta la stima rispetto a questa problematica. La problematica delle locazioni è stata stimata intorno alle 20 all'anno, non è un grosso problema. La definizione generale dell'imposta, adesso non ho qui i dati, comunque è concentrata attorno ai due hotel a San Martino, Hotel Turismo e Hotel Catullo, il grosso deriva dalla gestione di quei due hotel.
Mi sembra che ci siano anche delle altre attività che oggi fanno soggiorni a San Martino,
sì,
e visibili visibili anche sui siti, insomma, non è che non sono visibili, ecco, questo voglio dire.
Non dico di no, percentualmente sono abbastanza
sì.
Piccole confrontate agli altri numeri.
Va bene, grazie.
Voti favorevoli a questa proposta di delibera? Contrari? Nessuno? Astenuti? 4. L'immediata eseguibilità. Voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 4. Ringraziamo il dottor Viviani e passiamo al numero 5 dell'ordine del giorno di questa sera. Regolamento comunale, assegnazione alloggi di proprietà comunale per finalità socioassistenziali. Essendo un regolamento edito da ISAC, c'è presente il Presidente, che se si vuole avvicinare in caso di qualche delucidazione richiesta, lo ringrazio. Signor Benesso, prego prendere posto finché il segretario legge il dispositivo di delibera.
Il Consiglio Comunale delibera di approvare, per le motivazioni espresse in premessa quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, le modifiche al regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale per finalità socioassistenziali, come sotto elencate ed evidenziate in grassetto. Articolo 1, finalità. Testo attualmente in vigore. Il Comune di San Martino Buonalbergo, nell'ambito della propria attività istituzionale, concede in uso ai soggetti individuati nel presente regolamento mini alloggi di proprietà siti nei seguenti edifici: Lascito Gambaro, via Roma numero 7, 7 alloggi, Lascito Gardoni, via Municipio Marcellise numero 1, 7 alloggi, ex Macello, via Radisi numero 38, 3 alloggi, via D'Amello 6, numero 3 alloggi, Lascito Gambaro, via 20 settembre, numero 55, 4 alloggi. Nuovo testo proposto. Il Comune di San Martino Buonalbergo, in ambito della propria attività istituzionale, concede in uso ai soggetti individuati nel presente regolamento mini alloggi di proprietà siti nei seguenti edifici: L'ascito gambaro rimane tutto in sostanza come prima, solo che l'ex macello passa da 3 a 2 alloggi, mentre si aggiunge via Falcone numero 11 e numero 13 con numero 11 alloggi. Requisiti generali di partecipazione. Rispetto alla versione precedente, vado a leggere il nuovo testo proposto con l'integrazione in particolare. I richiedenti di cui l'articolo 5 alla scadenza del termine di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione. Essere residenti nel comune di San Martino Buonalbergo alla data di emissione del bando. Non essere titolari, anche parzialmente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione. Non aver ottenuto per sé né per altro componente del nucleo familiare l'assegnazione in locazione in proprietà o compatto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso a contributo o con il finanziamento agevolato concessi in qualunque forma ed in qualunque luogo dallo Stato, dalle regioni o da altro ente pubblico. Viene appunto inserito questa clausola di: se richiedente extracomunitario, i seguenti requisiti previsti dalla normativa: il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta blu UE in corso di validità, oppure sia stata presentata istanza di rinnovo entro i termini previsti e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 5,5 del decreto legislativo numero 286 del 98 e successive modifiche, legge 30 luglio 2002 numero 189. 2. Il certificato storico di residenza in Italia, previsto dall'articolo 11, commi 2 e 13 della legge 6 agosto 2008, numero 133, che attesti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni alla data della domanda. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazioni dei periodi di residenza in Italia e o nella Regione Veneto, fermo restando che l'ammissione della domanda potrà essere concessa solo dopo la presentazione dei certificati storici di residenza che convalidino l'autocertificazione. Durata della concessione, articolo 19. Testo attualmente in vigore, la concessione a carattere temporaneo, potendo la stessa avere una durata massima di 5 anni, eventualmente prorogabile o rinnovabile, sussistendone le condizioni originarie di assegnazione. La determinazione della durata della concessione viene stabilita di volta in volta dagli organi comunali competenti, tenuto conto dell'età e delle condizioni di vita dell'assegnatario, nonché dell'eventuale fabbisogno dell'amministrazione comunale. Il nuovo testo proposto è il seguente. La concessione a carattere temporaneo ha una durata di 5 anni, eventualmente prorogabile o rinnovabile, sussistendone le condizioni originarie di assegnazione. Il rinnovo della concessione si attua previa istruttoria da parte degli uffici comunali competenti, volta alla verifica della permanenza in capo all'assegnatario dei requisiti previsti agli articoli 5 e 10 del presente regolamento. Nel caso che dalla suddetta verifica emerga il venir meno di uno o più requisiti previsti, si procederà alla rivalutazione del caso finalizzata a stabilire il rinnovo o meno della concessione, anche modulandola nella durata e nei tempi. La determinazione della durata del rinnovo della concessione viene stabilita di volta in volta dagli organi comunali competenti, tenuto conto dell'età e delle condizioni di vita dell'assegnatario, nonché dell'eventuale fabbisogno dell'amministrazione comunale. Punto 2. Di dare atto che in ragione delle modifiche in oggetto, il regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale per finalità socioassistenziali risulta approvato nel testo allegato composto di 35 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 3. Di dare atto che il suddetto regolamento all'esecutività della presente deliberazione verrà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione. 4. Di autorizzare il direttore ISAC ad adottare ogni atto inerente e conseguente alla presente deliberazione. 5. Di dichiarare, ai sensi del quarto comma, articolo 134 del decreto legislativo 267-2000, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per poter dar corso quanto prima alle fasi successive.
Buonasera, signor Benesso. Buonasera. Le chiedo per cortesia, e per spiegare un po' alla cittadinanza e al Consiglio come è nato questo adeguamento del regolamento, soprattutto mi sembra riguardo la legge regionale che chiedeva, no?
Sì, certo, benesso. Allora, si è colta l'occasione dell'emanazione da parte della Regione dell'adeguamento dei regolamenti per l'ERP e l'edilizia residenziale pubblica, che non è il nostro caso perché noi siamo l'edilizia dell'amministrazione comunale. Però questo regolamento oggettivamente era piuttosto datato, tant'è vero che non comprendeva neanche le ultime abitazioni. Stiamo parlando complessivamente di un patrimonio di 35 alloggi, prevalentemente alloggi piccoli. Allora, lo spirito è stato quello di assorbire e di integrare il regolamento con quello che era già il disposto della legge Maroni 2008, se non vado a memoria, che peraltro veniva già applicato in sede di bando per quanto riguarda la pubblicazione del bando della partecipazione alla gara per l'assegnazione degli alloggi. E poi abbiamo visto che questi alloggi ce ne sono 10, ce ne sono 25 assegnati a persone anziane e quindi questi soggetti nel passato erano praticamente la maggioranza, erano quasi tutti loro. Poi nell'andare del tempo le cose sono un po' cambiate. Vengono comunque fatti dei controlli periodici, cioè tutti gli anni viene chiesta coerenza economica per quanto riguarda la sussistenza del requisito economico all'interno dell'abitazione. Però mancava uno strumento che potesse dare la possibilità di andare a migliorare, a verificare oggettivamente quali fossero le dinamiche di assestamento in positivo o in negativo di quelli che erano gli altri componenti degli utilizzatori degli immobili. Pertanto, noi abbiamo quasi tutti gli altri utilizzatori che non siano anziani sono prevalentemente madri con figli, ragazze madri, situazioni di disagio familiare che purtroppo negli ultimi tempi si sono manifestate in maniera piuttosto evidente, alle quali comunque noi speriamo e auspichiamo e facciamo di tutto, stiamo anzi mettendo in campo delle risorse sostenute anche dalla Regione per fare in modo che queste realtà sofferenti possano avere uno sviluppo e una crescita in ambito della loro migliore realtà economico-finanziaria della loro vita. E con questo chiaramente i figli nel frattempo crescono e allora i requisiti o le necessità sono venute a modificarsi. Possono essere andate a peggiorare, ma noi speriamo che siano andate migliorando. È chiaro che se sono andate migliorando vengono a mancare i requisiti per poter continuare a utilizzare questi immobili e quindi potranno essere reimmessi nel mercato sociale, nel mercato ordinario, insomma. Ecco, questa norma è stata voluta abbastanza morbida e abbastanza elastica per fare in modo di non mettere sulla strada decadono i requisiti, domani mattina sei per strada. È stata fatta in modo da poter modulare assieme all'interessato una fuoriuscita, qualora chiaramente ne risultino le risultanze diano la fuoriuscita, ci sia una fuoriuscita morbida, cioè lasciargli il tempo di poter trovare sul mercato, gli diamo anche una mano, un'alternativa e lasciare libero l'immobile. Ecco, questo.
Il regolamento prevedeva 6 mesi, no?
Il regolamento prevedeva o ex tunc, cioè non hai più requisiti fuori subito, o altrimenti 6 mesi. Così invece andando ad analizzare, siccome le variabili sono difficilmente classificabili perché ognuno è un caso a sé, con questo regolamento abbiamo la possibilità di verifica, la possibilità di gestirli, ma anche la possibilità di modulare in funzione delle necessità che il cittadino in disagio si è trovato e come si trova, per cui 6 mesi, un anno e mezzo, 2 anni, fatto salvo il primo, cioè con il primo accesso, il primo bando, 5 anni per tutti, perché il disagio e poi non è facile, non c'è una normativa che possa fare in modo di modificare l'ingresso, tant'è vero che anche la Regione applica 5 anni su tutte le case edilizie popolari dell'ERP.
In Commissione si era anche preso l'occasione, uscendo un attimo dal tema del regolamento, di chiedere alla Commissione consigliare degli alloggi comunali, anche cui fa parte per la minoranza il consigliere Tebaldi, anche una verifica dello stato degli alloggi. Può essere fatta? Cioè, c'è una commissione.
Cosa intende per verifica dello stato degli alloggi?
Cioè,
lo stato fisico.
Fisico.
Lo stato fisico.
È regolare.
Lo facciamo.
La commissione non è mai stata convocata e non è mai stata. Se non sbaglio, da quando siamo.
Sarà l'occasione, ma noi comunque andiamo a fare i controlli sullo stato degli appartamenti, perché non è che lo facciamo in maniera sistematica, ma lo facciamo spot occasionale, una volta andiamo via Falcone, un'altra volta dall'altra parte, bisogna essere sempre accompagnati dalle forze dell'ordine, per cui ecco, diciamo che vengono seguiti, insomma, questi casi, e con questo nuovo regolamento avremo l'opportunità di seguirli ancora meglio.
Prego, Tuffolini.
Sì, volevo ricordare al Presidente che nella passata amministrazione io ero rappresentante di questa, quindi l'altra, ero rappresentante di questa commissione, e queste visite le avevamo fatte anche come consiglieri comunali. Quello che volevo sapere era, visto che c'è richiedente extracomunitario, oggi nei 35 alloggi che abbiamo, come sono distribuiti? Ci sono extracomunitari con queste caratteristiche che sono state messe nel nuovo regolamento, o al momento non ci sono extracomunitari e ci sono solo, diciamo, come dice il nostro Ministro degli Interni, solo gli italiani?
No, di extracomunitari, vado a memoria, ce ne sono un paio. Una signora di sicuro, ma per il resto gli extracomunitari... perché gli è morto il marito, una vedova. Gli extracomunitari che sono ben in graduatoria, ma difficilmente, anzi assolutamente mai, riusciranno ad ottenere un immobile, perché hanno i figli, e questi sono tutti immobili da una, due, massimo tre persone. Proprio stringendosi ce ne sono uno o due che, mettendo i letti a castello, ci possono stare in quattro, ma sono il patrimonio comunale di questi immobili sono immobili nati nell'epoca in cui il problema era più che altro l'anziano che gli appartamenti, no? E quindi di extracomunitari statisticamente non significativi.
Passiamo al voto di questa delibera. Voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti 3. L'immediata eseguibilità. Voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti 3. Grazie al Presidente di ISAC, signor Benesso, delle delucidazioni. Buona serata. I prossimi due punti all'ordine del giorno hanno come estensore il dottor Placido Camponogara, che se intanto vuole accomodarsi al tavolo per la eventuale richiesta di delucidazioni, al numero 6, regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico del comune di San Martino. Prego, segretario.
Il Consiglio Comunale delibera di modificare l'articolo 7 e 2 del regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico approvato con deliberazione di consiglio comunale numero 80 del 5/10/2006, modificato con deliberazione di consiglio comunale numero 76 del 29/11/2010, come espresso in premessa, che pertanto risulta del seguente tenore. Omissis B. Per i pubblici esercizi insediati in zone residenziali, nel rispetto del limite di 65 GB, per le emissioni sonore, il limite d'orario non può eccedere le ore 22:30 decibel, scusate, se detti pubblici esercizi non hanno alcun dispositivo di abbattimento dei rumori e se fatti all'aperto. 2. Di stabilire il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267/2000, rilevata l'urgenza di procedere celermente per la tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano.
Prego, dottor Placido, o l'assessore prima, il cappello.
Una premessa, poi se vogliamo diciamo avere delle spiegazioni un po' più tecniche, ma la cosa è abbastanza semplice. Abbiamo cercato con questa delibera di fornire una risposta a delle situazioni critiche che si sono venute a verificare diciamo negli ultimi mesi, in merito agli esercizi pubblici che programmano musica e che sono insediati all'interno di contesti condominiali e residenziali, e diciamo dove appunto si sono presentate delle problematiche con i condomini residenti, in quanto la musica veniva programmata ad orari diciamo eccessivi, che andavano anche oltre le 23:30, e che comunque, analizzando il regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico, la prima cosa che è balzata all'occhio è proprio questo orario, che noi abbiamo ritenuto eccessivo, e quindi utilizzando il buon senso abbiamo pensato di ridurlo alle 22:30, quindi di un'ora. Ecco, questo è quanto. Poi non so se avete altre domande tecniche.
Sì, Toffalini. No, più che altro era capire, noi abbiamo fissato, vedo qua, 75 decibel in caso di sorgenti di rumore esterno e 65 decibel interne nello stesso edificio. Io abito in un edificio dove ci sono i servizi commerciali. Chiamo perché sento rumore. Chi è che in quel momento misura i decibel? Il comune, quindi non può avere la squadra di reperibilità, la polizia municipale non credo perché non abbia servizio, i carabinieri non so se sono dotati di fonometro, e quindi comunque un disagio in quel momento diciamo il condominio ce l'ha. Quindi bisogna capire poi se riusciamo o in fase di realizzazione e di autorizzazione dell'attività riusciamo a misurare o a fare in modo che questi decibel che noi chiediamo che vengano rispettati, ci sia la possibilità di autorizzarli, perché altrimenti sono convinto che faremo fatica a misurarli. Ecco, questa è la mia preoccupazione, insomma, perché poi ci fermano e dicono avete approvato un regolamento e dopo qua c'è rumore, ma per me è di più di 65, per me è meno di 65, quindi verrà fuori questo tema, vero? Perché sicuramente lì bisogna arrivare col fonometro e misurare in quel momento preciso in cui viene fatta la segnalazione, chiaramente. E credo che sia estremamente difficile questa cosa, ecco, tutto qua.
La risposta tecnica.
Rispondi tutti.
Campo Nogara. La modifica. Sì, ma dico poco. La modifica che è stata introdotta serve ad agevolare un po' questo tipo di controllo, in quanto è vero che non mi risulta che siano dotati di fonometro, però l'articolo modificato sta a significare che tu fino alle 22.30 devi rispettare i 65 decibel, dopodiché comunque li devi rispettare, però se non hai un limitatore non puoi utilizzare la musica. Il limitatore è uno strumento anche semplice e poco costoso oramai, che ti permette di impostare un limite massimo di emissione sonora, e anche senza fonometro, se tu fai un controllo nell'esercizio pubblico, vai a vedere il limitatore, vedi l'impostazione, vedi se viene garantito quel livello di emissione. Quindi questo tipo di previsione va proprio a incentivare l'uso del limitatore, per consentire a chi vuole fare musica di mantenerla anche un orario maggiore delle 22.30, però rispettando il limite di decibel previsto. Questo è un po' anche lo spirito, proprio perché c'è la difficoltà dopo di uscire col fonometro, chiami l'ARPA o i carabinieri, non penso che ce l'abbiano, diventa complesso, anche se quando c'è un locale che ha un problema non è che ce l'abbia una sera, ce l'ha varie sere, quindi hai tutto il tempo eventualmente per organizzare controlli o con aziende o con l'ARPA. Però questo tipo di previsione va un po' a, non dico risolvere, però incentivare l'uso del limitatore che dà garanzie e far sì che questo limite di decibel venga tenuto sott'occhio e maggiormente rispettato.
Ha sostituito egregiamente. Non saresti l'unico, guarda, ma questo, cioè,
al di là delle battute, no, questo è un passo comunque importante dove si denota un'attenzione al problema. Adesso è chiaro, ha espresso questa considerazione che forse è un punto di partenza per migliorare un po' la vivibilità nei quartieri, no? Perché tutte le attività vanno rispettate, però secondo me a una certa ora è giusto anche che ci sia il rispetto di chi abita nel quartiere o nelle vie, insomma, che non deve essere soggetto a certe situazioni che specialmente d'estate magari disturbano. Insomma, è un passaggio per cominciare a crescere anche in questo tema, insomma.
Passiamo alla votazione di questo regolamento. Voti favorevoli? Unanimità? Immediatamente eseguibile? Per l'unanimità dei presenti. Grazie. Il settimo punto all'ordine del giorno parla di approvazione dello schema di convenzione tra i comuni di San Giovanni Lupatoto, San Martino Monalbergo e Zevio per la promozione e la gestione del parco naturale del Pontoncello. Prego il segretario a leggere il dispositivo di delibera.
Il Consiglio Comunale delibera di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare la gestione associata del Parco Naturale di Pontoncello con i comuni di San Martino Bonalbergo e Zevio, ai sensi dell'articolo 30 decreto legislativo 267, secondo le modalità di cui all'allegato schema di convenzione avente durata triennale. Scusate, è San Giovanni Lupatoto in questo caso, c'è un errore materiale. Di approvare lo schema di convenzione per la promozione e la gestione del Parco Naturale di Pontoncello finalizzato alla gestione associata del Parco medesimo tra il Comune di San Giovanni, appunto San Martino, Bonalbergo e Zevio, documento allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, formale e sostanziale. di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione dello schema di convenzione con facoltà di apportare al testo, qualora necessario, modifiche di carattere meramente formale e non sostanziale, di precisare che la gestione associata di cui al punto 2 diverrà operativo dalla data di sottoscrizione da parte dei sindaci dei comuni interessati, di dare atto che spettano al settore ambiente e settore lavori pubblici patrimonio gli adempimenti gestionali conseguenti all'approvazione del presente provvedimento, di stabilire il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto, rilevata l'urgenza al fine di procedere celermente con l'iter di sottoscrizione della convenzione. Anche qui è dichiarare.
Allora stavolta anticipo io di dare la parola all'assessore vice sindaco Gaspari per spiegare, anticipare lo schema di convenzione che poi sarà più chiarito dal dottor Camponogara.
Sì, in realtà come già anticipato dalla segretaria si tratta di modifiche formali non sostanziali alla convenzione. Infatti ricalca più o meno quella del 2014. Diciamo che in questa convenzione c'è una ridefinizione più completa delle competenze degli organismi che sono il comitato dei sindaci o loro delegati, quindi assessori o consiglieri comunali, ufficio tecnico di coordinamento, i tecnici dei comuni e la consulta delle associazioni ambientaliste interessate al parco di Pontoncello nei comuni dove eventualmente ci sono queste associazioni. E altre modifiche diciamo rilevanti, diciamo è stato disciplinato meglio il rapporto tra il comune capo convenzione e gli altri comuni. Il comune capo convenzione fa il proprio bilancio, le spese che sono state programmate per la gestione del parco dopo vengono rimborsate dagli altri due comuni in base a una programmazione condivisa con ovviamente in sede di bilancio. E un'altra novità riguarda il fatto che i due comuni che non sono a capo convenzione devono prevedere un rimborso amministrativo per tutte le attività che il comune capo convenzione effettua di 1.000 euro annui, in maniera da coprire queste spese che si presume il comune capo convenzione possa effettuare per la gestione in prima fila, diciamo, della gestione burocratica del parco di Pontoncello. Sostanzialmente dopo ci sono varie modifiche più formali nei termini, perché i funzionari, in particolare i segretari comunali, hanno ritenuto di rendere più legittima, diciamo, anche da un punto di vista normativo la convenzione. Non so se la segretaria o Camponogara vogliono aggiungere qualcosa in merito, però ecco, stravolgimenti rispetto alla convenzione precedente non ci sono.
Prego Toffolini. Ho visto il dito di là, fate voi.
In conferenza di servizi, che ringrazio il Presidente di aver convocato, scusi, conferenza di capigruppo, perché è importante anche la conferenza di capigruppo prima del Consiglio, accennava il Presidente alla vigilanza. Il problema della vigilanza non fa parte però del regolamento extra, nel caso cioè, di feste che si organizzano, per cui questi comuni non hanno in carico anche la vigilanza o come ordine, come mantenimento dell'ordine anche dal punto di vista sì, controllo.
Camponogara, allora la vigilanza spetta ai comuni perché pur essendo parco non esiste una vigilanza, cioè non esiste una guardia parco, è ancora una fase così primordiale come parco, quindi la vigilanza rimane in capo nella fattispecie alle pulizie locali dei tre comuni. Si era pensato gli anni scorsi di vedere se si poteva attivare una vigilanza di altro tipo, però di fatto una vigilanza in senso stretto che possa combinare sanzioni verbali eccetera non è possibile se non con le forze di polizia o la polizia locale. E nel periodo in cui c'era stato la convenzione con Lega Ambiente per la gestione di alcuni servizi a loro era stato affidato anche l'informazione e il controllo, ad esempio, sulla viabilità. Non potevano fare verbali, però i fine settimana, quando erano presenti, informavano chi entrava con le auto, con le moto, avvisavano la polizia locale di questi problemi. Era più a livello informativo, perché di più non si può fare in questo momento.
Posso fare un inciso, scusa, alla lettera appunto G, andando in coerenza con quanto detto dal dottor Caponogara, articolo 3, finalità, lettera G, dice l'impegno dei tre enti sottoscrivendo questa convenzione è appunto sollecitare la vigilanza del territorio, richiedendo anche per le rispettive competenze la collaborazione della polizia locale e dei comuni associati e previo accordo con la provincia di Verona del servizio di vigilanza ecologica volontaria secondo le vigenti normative. In questo caso parliamo di ecologica, quindi è una vigilanza diversa rispetto a quella. Comunque è ad ampio raggio. Okay?
Volevo aggiungere una battuta su questo?
Sì, semplicemente volevo aggiungere che la vigilanza del parco di Pontoncello, come ha detto Chiara giustamente il dottor Caponogara, spetta alle polizie locali e il controllo e la vigilanza è comunque dell'area, è settimanalmente nel programma della polizia locale di San Martino, quindi l'area viene monitorata per diciamo prevenire eventuali problematiche che magari in alcuni casi ci sono, tipo magari il cacciatore che va in macchina sulla pista ciclabile, il gregge di pecore. Finora queste sono state le problematiche, se vogliamo definirle così, che si sono presentate in maniera più evidente. Questo lo dico perché settimanalmente mi viene fatto un po', diciamo, un report sul parco di Pontoncello e mi viene detto cosa trovano. Questo per dire, ecco, che comunque la vigilanza, nel limite ovviamente di tutti i servizi che deve fare la polizia locale, che è abbastanza, seguono un territorio abbastanza esteso con varie problematiche, ecco, fanno.
Prego, consigliere Toffolini.
No, era anche la mia la domanda che faceva Claudio in questo senso, cioè quindi se si richiamava una questione di vigilanza, la richiesta era quella di dire lo stato di fatto com'è, chi è che gestisce tra i tre comuni in questo momento l'organizzazione, se in capo a San Martino piuttosto che a San Giovanni piuttosto che a Zevio, e visto che sembra che Lega Ambiente non sia più in grado di poter aiutare i comuni in questo senso, e quindi qual è la ricerca da parte dei comuni di un soggetto terzo che sviluppi questo importante polmone di verde e tutto quello che potrebbe comportare un'area di questo genere in una zona bellissima della nostra area comunale insieme con le altre aree comunali, insomma.
Allora, riguardo la gestione, attualmente il comune, definiamolo capofila, capoconvenzione, è San Giovanni Lupatotto. E in merito alla gestione, diciamo, l'approvazione di questa convenzione con alcune modifiche ci vuole portare ad avere una gestione che sia più efficiente e che sia comunque imperniata su i tre comuni, non più affidare ad un'associazione o a terzi, enti terzi, diciamo, la gestione. Diversamente sarà quello che è l'aspetto manutentivo. Sull'aspetto manutentivo, che attualmente è in carico ai tre comuni, perché se c'è da andare a tagliare l'erba ci va la squadra degli operai del comune, diversamente una volta approvata questa convenzione e una volta ridefinita quella che è quello che è il comitato dei comuni, dei sindaci, si ripartirà con come priorità appunto quello di dover individuare un'azienda, una ditta tramite bando, immagino, perché adesso non so se le stesse regole e norme dei comuni valgano anche per i comitati di gestione, immagino di sì, che effettui la manutenzione in maniera anche da sgravare il comune e la squadra operai. La situazione attuale è questa.
Prego Tebaldi.
Semplicemente chiedo se vengono effettuate delle forme di promozione di diciamo, nell'arco dell'anno, oppure se è solo riportato nell'articolo.
Sì, l'assessore alla cultura nell'orecchio mi ricordava l'evento estivo che è stato effettuato la scorsa estate presso il parco di Pontoncello. E in più di un'occasione presso il parco di Pontoncello, parlo sul lato di San Martino, non so San Giovanni e Zivio, si sono recate anche delle scuole in visita, però si può fare di più. E si può fare di più. E questa convenzione, l'approvazione di questa convenzione deve essere l'opportunità per ripartire in maniera più convinta, più veloce, più spedita, perché negli ultimi mesi, secondo me, come comitato dei comuni ci siamo un attimo arenati, perché si voleva arrivare a modificare questa convenzione in maniera dopo da essere più snelli, più veloci. Speriamo che questo sia un'opportunità. Comunque noi, quando abbiamo l'opportunità di portare gente al Pontoncello, lo facciamo. L'abbiamo fatto anche, per dire, anche quando c'è stata l'inaugurazione della pista ciclabile Pantani, che per una parte ricade dentro il parco di Pontoncello, anche quella è stata un'occasione. L'anno scorso abbiamo fatto una biciclettata sempre in ricordo di Pantani, anche quella è stata un'occasione in cui la gente è venuta lì in bicicletta, c'erano le guide che portavano a visitare dentro il parco, però anche con l'apertura della passerella, che quello è stato, diciamo, un vero e proprio volano, perché sicuramente l'afflusso della gente, soprattutto in fine settimana, è aumentato, deve portarci sicuramente a fare di più sull'aspetto della promozione, e io mi auguro che questa convenzione ci consenta in maniera spedita di farlo, perché un po' di tempo, secondo me, negli ultimi mesi l'abbiamo perso.
Sì, magari un consiglio, visto che è un'area che si presta anche a fare attività sportiva. Qualche tempo fa a Marcellise avevamo pensato a una palestra all'aperto con l'orientamento. Questa potrebbe essere un'occasione, cioè cercare tra i tre comuni di creare una palestra a livello nazionale di corsa di orientamento. Quindi è il messaggio che lancio all'assessore allo sport. Orienteering, sì, corsa di orientamento che era stata fatta i campionati qualche tempo fa a San Martino. Quindi credo che questo sia uno dei luoghi che si possa prestare, anche perché copre tre comuni e quindi ci sarebbe da correre per orientarsi, insomma. Ecco, quindi messaggio all'assessore allo sport.
Bene, passiamo alla votazione, che vede voti favorevoli unanimità. L'immediata eseguibilità è data dall'unanimità dei presenti. Ringrazio il dottor Camponogara per i suoi interventi. Comunico con l'occasione che il 2 di marzo, sabato prossimo alle 11:45, presso la sala De Betta viene inaugurata una filiale della LILT, l'associazione contro i tumori maligni femminili. Successivamente, settimana dopo, immaginiamo di convocare il Consiglio Comunale per il bilancio di esercizio. Grazie a tutti e buonasera.